in diretta con Alessandro Mauceri, scrittore e giornalista. Ci senti?
Sì, ciao, come stai? Tutto bene?
Ciao,
grazie
bene.
Di avermi invitato.
Benissimo, ci eravamo sentiti qualche mese fa per parlare di espropriazione delle risorse naturali nei vari paesi che causano poi immigrazione, quindi delle varie problematiche che dà il cambiamento climatico, il land grabbing e quant'altro, insomma di tutto ciò che sta avvenendo. E oggi invece andiamo a cercare un po' un aspetto delle conseguenze di queste migrazioni, aspetti tenuti totalmente nascosti, in cui c'è anche a livello istituzionale una grossissima confusione. E stiamo parlando appunto del problema dei bambini scomparsi, e ti lascerei un po' a te la parola per spiegarci un attimo di che cosa, della portata di questo fenomeno, e perché ci interessa un po' tutti quanti, insomma.
Sì, hai detto benissimo, è un problema, perché è un grosso problema, una piaga a livello sociale, però è molto nascosta perché non se ne parla mai. Ogni anno c'è la giornata mondiale del minore scomparso che si celebra alla fine di maggio, puntualmente vengono proiettati di luce blu dei monumenti in Italia ma in altre parti del mondo pure, però di fatto i numeri del fenomeno non vengono mai detti, non vengono mai riportati, e soprattutto non si analizzano le cause di questo fenomeno e cosa si potrebbe fare per ridurre il problema. Dicevi prima bene, è legato a filo doppio con quello che dicevamo l'altra volta, cioè questi flussi migratori che portano moltissime persone, ma anche molti minori in Europa, ma anche da altri paesi, da tutte le regioni del sud del mondo verso le regioni più ricche, tra virgolette, del nord, quindi in America per esempio, dall'America meridionale verso l'America settentrionale, in Italia o in Europa provenienti dall'Africa, ma anche in Asia. Questi flussi migratori in realtà hanno come, tra virgolette, effetto collaterale il fatto che molti minori arrivino senza essere accompagnati, quindi senza i genitori o senza un parente che si prende cura di loro. Questo può avvenire per incidenti, può avvenire a volte anche, come capita spessissimo in Africa, perché molti minori preferiscono cercare fortuna o cercare di aiutare la propria famiglia e quindi la abbandonano. Ci sono tassi di natalità altissimi, i più alti del mondo sono per esempio in alcuni paesi africani, e parliamo di 7 bambini nati per famiglia, quindi valori che in Italia o nei paesi tra virgolette sviluppati occidentali ce li sogniamo. Questi minori arrivano nei paesi occidentali, il problema è che ci siamo accorti, monitorando questo fenomeno, questi flussi migratori, che mentre il numero dei minori stranieri non accompagnati in Italia stava diminuendo, è passato negli ultimi 2 anni da circa 18.000 a poco più di 8.000 nell'ultimo rapporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al contrario il numero dei minori che il Ministero definisce irreperibili stava aumentando anche in modo molto sensibile, mentre prima erano circa un quinto dei minori stranieri accompagnati, ora sono più della metà. Allora abbiamo detto, ma vediamo di analizzare un po' questo problema, com'è che ce ne sono così tanti? Intanto un aspetto importantissimo è la definizione. Il Ministero li definisce irreperibili. Cosa sono gli irreperibili? Cioè sono dei minori stranieri non accompagnati, affidati ai centri di accoglienza, di cui però si perdono le tracce. Ma il responsabile di questi minori è lo Stato. Non dobbiamo dimenticare che questi minori, non avendo dei genitori o un adulto che si prende cura di loro, sono affidati alle cure dello Stato, il quale poi delega i comuni e i centri di accoglienza, ma il primo responsabile è lo Stato. Ebbene, di questi minori il Ministero dice che si fa un elenco, vengono inseriti in questo elenco questi minori definiti irreperibili fino a quando non raggiungono la maggiore età, e poi non se ne parla più. Perché abbiamo cominciato a approfondire il fenomeno in generale. E abbiamo visto che questi numeri intanto presentano una discrasia enorme tra i vari soggetti istituzionali coinvolti. Il primo è Telefono Azzurro, che parla per il 2017, questo è l'ultimo dato disponibile, di 177 chiamate. Telefono Azzurro è incaricato dallo Stato di gestire il numero 116.000, che è quello destinato proprio ai minori. Quindi Telefono Azzurro sostiene di aver ricevuto 177 telefonate di minori scomparsi, in generale quindi tra minori italiani e minori stranieri. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali parla di poco più di 4.000 minori stranieri non accompagnati scomparsi. Questo significa un numero molto maggiore di 177. Però il dato più impressionante è quello del commissario straordinario delle persone scomparse. Nell'ultimo rapporto, che è il 20° pubblicato a dicembre e presentato a gennaio, parla solo di minori stranieri, no, di minori stranieri scomparsi, di quasi 8.000 minori solo nel 2018. Di minori italiani scomparsi nel 2018 sono 2.960, di cui ne sono stati ritrovati 2.431. Quindi ne mancano all'appello 529. Beh, questo significa che nel 2018 ci sono circa 8.500 minori italiani o affidati alle cure dello Stato, di cui non si sa più che fine hanno fatto, che è un numero enorme secondo me.
Esatto. Allora abbiamo... Dimmi. Scusa, ti interrompo. Appunto, sembra proprio che le politiche migratorie perpetuate da questo Stato, ma anche da questo governo, ma anche dai governi precedenti, puntino proprio a creare delle persone invisibili. Invisibili perché impossibilitate comunque a vivere dentro i dettami legislativi e così via. Cioè abbiamo proprio un esercito di persone che non solo o scomparse o se no devono tenersi proprio nell'illegalità, e presumo che per tutti questi ragazzi una volta fuggiti perdono ogni forma di status legale che gli permetterebbe di stare nel territorio europeo.
Ecco, questo è l'aspetto probabilmente più importante dal punto di vista sociale e geopolitico in generale. Cioè, finché il minore straniero non accompagnato in Italia gode di una serie di diritti che probabilmente sono forse anche di più di quelli di cui godono i minori italiani, per cui il diritto allo studio, il diritto alla salute, tutta una serie di diritti che gli vengono riconosciuti e garantiti in teoria. Nel momento in cui il minore straniero diventa un irreperibile, automaticamente di fatto non gode più di questi diritti, nel senso... Nel momento in cui lo Stato non può più rintracciarlo, non può più assicurargli questi diritti che vengono garantiti, che vengono tutelati questi diritti. Il che significa che il minore continua a crescere, minori parliamo di 13 anni, 14 anni, 16 anni, 17 anni, minori che non hanno più diritto all'istruzione, non hanno più diritto a un'assistenza sanitaria, non hanno più diritto a tutti quei servizi sociali a cui avrebbero diritto se restassero in questi centri. Questo purtroppo molti minori non lo capiscono. Allora, grazie a Dio, come Tivanis ci stiamo attivando, abbiamo fatto una serie di iniziative, e quando ci sono dei minori stranieri accompagnati che hanno affidato un tutore volontario, come quelli che formiamo noi come Tivanis insieme ai garanti dell'infanzia e dell'adolescenza in diverse regioni, questo non succede. Di questi minori non ne scompare nessuno. Quando invece i minori sono abbandonati, evidentemente scappano, perché capiscono che non ci sono prospettive. Tra l'altro le nuove politiche del governo non è che vanno a favore di questi minori, perché questi minori per esempio capiscono che quando finiranno il percorso, quindi all'interno dei centri di accoglienza, quindi compiono la maggiore età o chiedono di andare in deroga fino a 21 anni, come prevede la legge 47 del 2017, spesso questa deroga non viene loro concessa, e quindi non avendo fatto quei 5 anni che prevede la legge per chiedere poi un permesso di una residenza, un permesso di soggiorno, di fatto diventano dei migranti, diventano degli irregolari e quindi verrebbero sbattuti fuori.
Certo.
L'esempio che questo è la realtà si è avuto qualche giorno fa. L'ISPI ha pubblicato un rapporto, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ha pubblicato un rapporto dove dice che da quando sono cambiate le politiche, quindi nell'ultimo periodo, proprio nel brevissimo ultimo anno, ecco, di 45.000 migranti, quindi non solo minori, migranti, che sono stati fatti uscire nei centri di accoglienza, si è visto nei telegiornali cosa è successo nei centri di accoglienza, e beh, di circa 44.000 si sono perse le tracce.
Sì, beh, basti pensare alle politiche di Salvini, poi sui CARA e i centri di seconda accoglienza che li andate a chiudere senza dare nessuna alternativa se non una forma quasi di esilio, di trasferirli in alcuni comuni del sud assolutamente sperduti, da Roma a dei paesini della Basilicata. Insomma, ovvio che poi chi era lì decide di intraprendere vie strade diverse.
Ma le strade che però sono strade irregolari, non rispettano più la legge, poi c'è il rischio che vengano, che finiscano nella delinquenza organizzata, nella malavita organizzata, nella prostituzione.
Esatto.
Alcuni dati, secondo me, prego, dimmi.
Facciamo un passettino indietro, appunto, sì. Poi di questo ne parleremo magari dopo. Appunto, visto che il viaggio che intraprendono tanti di questi ragazzi è veramente lungo e oltretutto comporta delle tappe veramente tremende, basta pensare al viaggio nel deserto o ai centri di accoglienza, chiamiamolo così, libici, che sono veramente dei luoghi di tortura, ma poi tutto lo sfruttamento che devono subire per riguadagnare i soldi per intraprendere il viaggio, insomma, sono viaggi lunghi che durano anni e anni, quindi questi bambini partono veramente, veramente piccoli, cioè in età quasi preadolescenziale. Ora, su alcuni documenti che trattano di queste cose ci sono appunto dei paesi che sono più o meno responsabili di altro e tra questo mi sembra che l'Egitto, la Libia e il Niger siano i paesi che più di tutti hanno approfittato della loro instabilità politica, certe persone o certe organizzazioni hanno approfittato della instabilità politica appunto per fare di questi ragazzi, delle persone che intraprendono questi viaggi, vera e propria merce di scambio, insomma una nuova forma di schiavitù che passa da questi.
E la Libia, ne abbiamo già parlato, l'Egitto altrettanto, non è un caso, cioè il secondo paese di provenienza dei minori stranieri accompagnati in questo momento è proprio l'Egitto.
E infatti, visto che sono tutti paesi, basti pensare all'Egitto dove il suo processo democratico dopo le rivoluzioni arabe è stato totalmente interrotto con la presa del potere di Al-Sisi e col beneplacito di tutti i governi europei, come basta pensare in Libia dove per ora, visto che c'è una guerra in corso, anche il governatore della Libia era appoggiato dai paesi europei, o la Nigeria che in Italia o la Francia hanno un mucchio di interessi e quindi ci mettono anche loro lì politici compiacenti. Qual è il ruolo appunto dell'Europa in questa compravendita? Cioè sembra ad un certo punto quasi accettata, sembra che si promuova quasi questo clima di instabilità per creare dei canali appunto di questo mercato nero, mercato di esseri umani che non vuole, sembra che non si voglia porre un freno vero e proprio, cioè anche solo se allora Salvini parla di aiutarli in casa loro è creare appunto questi limbo dove nessuno sa niente e perpetuare queste violenze inaudite che appunto riguardano a quanto pare anche i bambini.
Allora, hai detto delle cose giustissime. Allora, innanzitutto questa idea di limbo, questa ignoranza generalizzata che secondo me è addirittura promossa, perché non è possibile che non si badi a certi numeri, non si finga di non sapere certi numeri. Secondo i dati dell'Istituto per le Migrazioni, quindi parliamo di enti che fanno parte delle Nazioni Unite, quindi più che ufficiali, i flussi migratori verso l'Europa, netti, quindi tra quelli che sono usciti dall'Europa e quelli che sono entrati in Europa, parlano negli ultimi anni di 9 milioni di persone che sono entrate in Europa. Quindi andarsi a creare il problema per 30 o 40 migranti che arrivano su una barca di quelle dell'ONG non è un problema. Il numero dei nuovi irregolari, parlo dei dati ISPI appena pubblicati ieri, dei nuovi irregolari da giugno 2018 a dicembre, previsto a dicembre 2020, è di 137.915. Quindi questo significa che di fatto i flussi migratori hanno dimensioni ben diverse da quelle che vengono presentate. Andiamo a vedere l'Europa e l'atteggiamento dell'Europa. L'atteggiamento dell'Europa è un atteggiamento, da un lato l'Africa interessa perché l'Africa centrale è ricchissima di materie prime, è ricchissima di terreni dove realizzare il land grabbing, tanto vero che allora fa comodo avere il, diciamo, presidente, il dittatore di turno, che continua a gestire questa situazione in modo dittatoriale quasi, per poter fare affari e fare quello che vogliono. Dall'altro lato, questo, insieme a un problema di cambiamenti climatici che sta rendendo sempre più difficile vivere in questi paesi, sta generando dei flussi migratori. A farsi carico di questi flussi migratori attraverso il Mediterraneo, perché chiaramente la gente scappa dove deve andare, non dobbiamo dimenticare che come minori, la maggior parte di questi minori viene proprio dai paesi centroafricani, non viene dall'Egitto, tranne il caso specifico dell'Egitto o dalla Libia, non viene dall'Algeria, vengono quasi tutti da paesi centroafricani. Gli unici due eccezioni sono l'Albania e l'Egitto, che come paesi, sono, come numero di minori che arrivano, sono molto elevati. E allora cercano di andare verso l'Europa. A questo punto però l'Europa non è che fa una sorta di compensazione, cioè vabbè, io mi godo le risorse che ci sono nei paesi africani, in cambio però accolgo queste persone, e tra l'altro, detto fra noi, sarebbe pure comodo, dal punto di vista demografico sarebbe pure comodo a paesi come l'Italia, dove la natalità è in calo, accogliere dei minori e formarli, educarli, eccetera, inserirli nella società. No, non viene fatto, vengono chiuse le frontiere. Le frontiere chiuse che abbiamo oggi sono molte di più di quelle che avevamo quando c'era il muro di Berlino, per esempio, nessuno lo dice, ma i muri che sono stati costruiti sono più di quando c'era il muro di Berlino. Moltissimi paesi, per esempio, sono in deroga al trattato di Schengen, cominciando dalla Francia, senza andare tanto lontano, cioè la Francia, che dovrebbe avere le frontiere aperte in quanto firmataria del trattato di Schengen, di fatto non lo rispetta, perché sono anni che lo tiene chiuso, lo riapre per 2 giorni e lo richiude di nuovo. La sospensione per legge, per diritto internazionale, del trattato di Schengen può essere ripetuta solo 2 volte e non può durare più di un certo periodo, invece lì lo si sospende e lo si riapre continuamente. Questo cosa comporta? Chiaramente si aprono le frontiere alle merci, a non alle persone.
Sì, oltretutto la Francia con Macron che si fa vessillo della democrazia contro i regimi autoritari o sovranisti, così, che porta alla democrazia, invece abbiamo visto cosa sta facendo adesso in Libia. E allora, visto che il tempo stringe un attimo, passo alla seconda domanda, se...
Dimmi.
Prossima domanda. Appunto, abbiamo adesso parlato di responsabilità dei governi, ma c'è un lato nascosto che poi diciamo ci va sempre a pari passo, perché mafia e governo sono, non sono gli antipodi, ma collaborano, diciamo, e appunto sono le organizzazioni mafiose che gestiscono questi traffici di esseri umani. Prima dicevi prostituzione giovanile, soprattutto che riguarda le ragazze, poi sfruttamento nei campi fino ad arrivare alla parte più tragica, che è sicuramente la compravendita di organi umani. Ecco, questi ragazzi vengono adescati appunto da queste organizzazioni mafiose, sia in Italia sia nei paesi di origine, sia in Libia o in Egitto, dove abbiamo visto, e vengono venduti a un mercato ricco, che invece è quello, il mercato europeo, o anche dei nuovi ricchi dei paesi emergenti, perché sicuramente non è una cosa che riguarda solo l'Europa, ma abbiamo visto che, cioè, i flussi migratori sono in tutto il mondo, quindi questa cosa si ripercuote dappertutto. Nel sud-est asiatico vanno in Cina, ma anche all'interno dell'Africa stessa c'è un gran... c'è un gran via vai, insomma, di migranti.
Ma infatti, ecco, l'anno scorso già come Chivani ci avevamo lanciato un allarme dicendo: guardate che certi comportamenti, tra virgolette, illegali sono più che evidenti. Avevamo pubblicato un report in cui abbiamo detto, che era stato presentato il 9 giugno sempre dall'Assemblea regionale siciliana, quindi in una sede istituzionale, dove parlavamo di flussi migratori dei minori stranieri accompagnati. In modo particolare dicevamo: guardate che la tratta dei minori che subiscono queste persone è diciamo un fenomeno abbastanza noto, nel senso non si tratta di dati sconosciuti. Questi minori vengono presi, dicevi tu giustamente, il loro viaggio dura anni, sì, il loro viaggio dura mediamente un anno. In questo anno vengono venduti da una tribù all'altra o da un gruppo criminale all'altro, fino a quando non arrivano in Libia e vengono fatti attraversare il Mediterraneo. Anche da lì si sa da quali partono e da quali non partono. Dicevo ieri a un amico, ma scusate, com'è che dall'Algeria non passa nessuno? L'Algeria è molto più grande della Tunisia, la Tunisia è ancora più vicina, forse, eppure da lì non passa nessuno. Perché questo paese è escluso? Perché altri paesi, lo stesso Egitto è escluso? Come vengono gli egiziani e vanno in Libia per venire da noi? Evidentemente il problema è che c'è una organizzazione a monte di tutto questo che sta sfruttando questo fenomeno. Un fenomeno che in Libia, ripeto, è più che noto. Si sa benissimo quali sono le conseguenze sociali e le conseguenze per questi minori, perché vengono trattati come schiavi, cioè i concetti dei diritti umani, quelli che noi abbiamo riconosciuto, quelli che consideriamo come base per tutto quello che facciamo, cominciando dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, che dico è riconosciuta da tutti i paesi del mondo, tranne gli Stati Uniti, è da noi, è come dire, alla base di tutto. In questi paesi, pur avendolo ratificato, non esiste, non c'è niente. Queste sono merci di scambio, queste persone sono merci di scambio, non sono esseri umani. Nel caso delle prostitute ne abbiamo, sì, ci sono prove.
Ad appannaggio poi appunto di un mercato di ricchi, quindi diventa sempre una questione di classe.
Assolutamente, ma anche quando vengono i minori che poi scappano e diventano, nella migliore delle ipotesi, perché questo, ripeto, è la migliore delle ipotesi, i minori che scappano da noi, che sono i famosi irreperibili, diventano manodopera a basso costo, di fatto avvantaggiano i latifondisti che poi possono vendere i loro prodotti a basso costo e quindi essere competitivi con prodotti che vengono dalla Cina o dall'Asia o da altri paesi. Il motivo è questo, non è che dobbiamo andare a cercare cause strane o di chissà che altro tipo. La verità è che questa manodopera a basso costo fa comodo a molti. Ci sono casi, ci sono denunce, ci sono processi, ci sono arresti, ma il fenomeno continua a essere una piaga sociale, economica e di tutti i generi assolutamente diffusa. Chiaramente questa piaga poi raggiunge livelli peggiori nel caso in cui, quando questi ragazzi vengono inseriti in percorsi criminali, in gruppi criminali, allora diventa ancora peggio. Ormai si parla comunemente di mafia nigeriana. Chiaramente quello, come dire, è una conseguenza di tutto questo, perché se io questi ragazzi ce li ho perfettamente inseriti, perfettamente ospitati, perfettamente come dire, socialmente seguiti, questi ragazzi non ci pensano neanche a scappare e inserirsi in questi gruppi criminali.
Sì, certo, se ci fosse un futuro sicuramente non si butterebbero nell'ignoto, insomma.
Ma infatti quello che stiamo cercando di fare, per esempio, come Chiesani, è fare collaborazione con soggetti, non faccio nomi, ma tanto sono tra i nostri partner ora dell'evento che stiamo realizzando per il 18 maggio, in varie città d'Italia. Per esempio uno dei nostri partner è l'ANCOS e la Confartigianato. Perché? Perché inserire questi ragazzi, già abbiamo fatto dei corsi per questi ragazzi, inserire come Chivanis, come Confartigianato e come ANCOS, perché inserire questi ragazzi in percorsi formativi che permettano loro, una volta passato quel periodo di accoglienza obbligatoria, chiamiamolo così, fino a 18 anni, di avere un lavoro, per loro è il futuro. Se loro non vedono questo futuro, cercano di scappare e diventano i famosi irreperibili.
Certo, non è certo il turista che viene qui a godersi le bellezze del paese, ma è anzi uno che cerca delle possibilità in paesi evidentemente più ricchi. Va bene, Alessandro, il tempo stringe, quindi direi che io non ho altre domande. Se vuoi concludere o vuoi appunto lanciare qualche appuntamento.
L'appuntamento, io do l'appuntamento a tutti il 18 maggio, che per la prima volta sarà D-Day, cioè la giornata degli irreperibili. In Italia, ma anche in altri paesi del mondo, ci saranno degli incontri che faremo, che però non saranno finalizzati a se stesso, cominciando da quello di Palermo, ma ci saranno anche a Varese, ci saranno a Cosenza, a Catania l'abbiamo già avuto presso la sede comunale, ci sarà a Reggio Calabria, ci sarà a Roma. Si tratta di iniziative che stiamo facendo per creare dei gruppi di lavoro sulla base di linee guida che sono già state predisposte e sono in questo momento in pubblicazione, delle linee guida che poi possono essere utilizzate per cercare di ridurre il numero di questi minori non accompagnati, cioè cercare di fare in modo che questi minori, quando scompaiono, intanto cercare di prevenire la loro scomparsa, cioè fare in modo che la gran parte di questi ragazzi non scappi, non voglia allontanarsi, anche perché il problema è che quando questi ragazzi scappano, si allontanano, spesso e volentieri, siccome lo fanno volontariamente, nel 57% dei casi in Europa i minori che scappano, i minori che spariscono lo fanno perché lo hanno voluto fare, non perché sono stati rapiti. Allora, per evitare che poi lo facciano di nuovo, anche se ritrovati, dobbiamo provare a capire qual è la causa. Allora, capire la causa e prevenire questo fenomeno. E questo abbiamo dato una serie di indicazioni su un report che verrà, ripeto, pubblicato e presentato il 18 maggio. E da partire dal 18 maggio una serie di soggetti collaboreranno tutti insieme, AIL, l'Associazione Italiana della Lotta agli Abusi, l'ANCOS, come dicevo prima, la Confartigianato, l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, Emergenza 24, il CODACONS, ma anche altri gruppi, altri club service come il Rotary o il Lions. Tutti questi soggetti parteciperanno tutti a un unico tavolo già organizzato, le scuole, ovviamente sono fondamentali le scuole, parteciperanno tutti a un unico tavolo nel quale verranno definite delle linee guida da adottare prima possibile per cercare di evitare il prossimo anno di essere di nuovo allo stesso punto e accorgersi che il numero dei minori scomparsi non è diminuito ma è aumentato.
Va bene.
Purtroppo in questo momento ci accorgiamo che ogni anno questo numero continua ad aumentare e nessuno è mai riuscito a trovare un modo per diminuire questo numero o se non altro a ridurre il numero degli scomparsi.
Certo.
Purtroppo ogni anno invece continuano ad aumentare e questo per noi del Chivanis ma anche ad altri amici non va bene.
Certo, questo è un argomento importante visto che i migranti e la clandestinità è sulla bocca di tutti, soprattutto è l'unico cavallo di battaglia che usa questa politica autoritaria che non fa altro che impoverire tutta la popolazione, sia di italiani e non, e oltretutto è un discorso da riprendere adesso alla luce di al riavvio della guerra in Libia che poi usa proprio come i migranti come deterrente per chiedere ancora aiuto, ancora finanziamenti all'Europa e quindi è un discorso che andava assolutamente fatto. Noi qui, Alessandro, ti ringraziamo e naturalmente i microfoni sono sempre aperti per aggiornamenti e quant'altro e niente, ci sentiamo alla prossima, ti ringraziamo.
Io ringrazio voi e grazie sempre, grazie all'aiuto di Peter Chivanis perché purtroppo c'è bisogno di far sapere alla gente quali sono certi problemi che riguardano i minori di cui non si parla mai. Quindi vi ringrazio davvero perché il vostro contributo è veramente importante.
Ok, grazie mille, a risentirci. Ciao.
Grazie, a presto. Ciao.